Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Una puntata particolare, quella del funambolo di oggi, dedicata ai 100 anni dalla nascita di Amintore Fanfani. Il saluto vi arriva da Luca Collodi, in diretta dalla Radio Vaticana, con Alvaro D'Amico per la parte tecnica, e presento subito i due graditi ospiti di oggi per ricordare la figura di Amintore Fanfani. Saluto il Cardinale Achille Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione delle Chiese Orientali. Ben trovato, Eminenza.
Grazie, grazie.
E saluto il Presidente Giulio Andreotti, oggi in studio. Ben trovato anche a lei, Presidente.
Grazie, buon pomeriggio.
E su Amintore Fanfani, nei giorni scorsi a Roma, ci sono state diverse iniziative, e su questo facciamo subito un primo punto, proprio per ricordarle anche come aiuto per entrare nell'argomento della nostra trasmissione, con Marco Biggio, a cui do la linea.
Sì, la ricorrenza è stata celebrata presso l'auditorium Fintecna di Via Veneto, qui a Roma. In realtà le previsioni degli organizzatori erano un po' diverse. Tutto si sarebbe dovuto svolgere nell'aula del Senato, di cui Fanfani fu presidente per 5 volte, e alla Camera dei Deputati, di cui fece parte per 20 anni, prima come costituente e poi come deputato toscano. Ovviamente poi la crisi di governo ha costretto a cambiare sede. La platea era di tutto rispetto. All'apertura delle celebrazioni era presente il presidente della Repubblica Napolitano. La serata si è aperta con l'intervento di Cesare Mirabelli, presidente della Fondazione Fanfani, che ha ricordato gli obiettivi della Fondazione: non solo tenere viva la memoria di Fanfani, ma anche analizzare la sua attività politica e il suo contributo alla vita istituzionale, culturale e universitaria del nostro paese. Ha poi preso la parola il presidente Oscar Luigi Scalfaro, che ha tracciato il ritratto dell'uomo Fanfani, prima ancora che del politico. Fu Fanfani, ha detto Scalfaro, persona di un alto sentire sociale. Fanfani, ha aggiunto infine Scalfaro, amò la vita politica e ne pagò largamente lo scotto, sempre di persona. Amò l'Italia e le fu sempre, pure con l'impeto dei suoi sentimenti, generosamente fedele. Franco Paolo Casavola si è soffermato sulla questione della visione di società riformata di Fanfani, una visione che nasceva sia dalla sua formazione accademica, sia anche dal suo essere stato sin dall'adolescenza un dirigente locale delle associazioni cattoliche. La lettura di Marie Ten lo convinse che il cristianesimo, se vuole perseguire il bene comune, non può ritrarsi dalle vicende politiche. Fanfani elaborò ed attuò, ha sottolineato Casavola, una politica economica, dal piano case all'uso dell'IRI per stimolare una competizione tra Stato e privati, e contribuì a far entrare l'Italia nel ciclo di espansione, di innovazione tecnologica e di modernizzazione sociale. Ricordiamo tra le varie iniziative di questo centenario un francobollo emesso da Poste Italiane in 2.500.000 esemplari con il ritratto di Fanfani e la frase «L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro». Infine Mirabelli annuncia un triennio 2008-2010 di manifestazioni, tra le quali 4 convegni in cui verranno presentati i diari Fanfani, alla cui pubblicazione integrale stanno lavorando la Fondazione e il Senato della Repubblica.
Grazie, e detto questo passiamo subito alla parola al Presidente Andreotti. Che ricordo ha lei personalmente di Fanfani?
All'inizio un po' sconcertante, nel senso che arrivarono da Milano lui e Dossetti con una specie di enunciazione che finora tutto quello che era stato fatto qui in un ambiente romano nella creazione della Democrazia Cristiana era molto pressappochista, bisognava dare una struttura tutta diversa. E ricordo il primo commento, poi dopo tutto fu chiarito e direi normalizzato, che fece De Gasperi dicendo: stai attento però che i partiti costano. Quindi la preoccupazione che aveva De Gasperi, che è vero che era utile avere tutta una serie di sezioni periferiche anche per controbilanciare quelle del Partito Comunista e della Confederazione Generale del Lavoro, però la preoccupazione è sempre che i mezzi poi non sono dei mezzi illimitati. Comunque il metodo di lavoro di Fanfani era un metodo molto concreto, e tant'è vero che poi rimangono legate al suo nome non solo le case, ma anche un perfezionamento di quella che era stata la riforma agraria ideata dal presidente Segni, proprio un senso di grande concretezza. Qualche volta questo lo portava anche ad andare oltre quello che era possibile. Quando fece il suo primo tentativo di governo, io ero ministro dell'interno in quella formazione, e fra l'altro era stata fatta con la speranza di avere i voti, ma lui era convinto invece di averli. Probabilmente credo che il fatto che Nenni e Morandi, socialisti, avevano apprezzato il programma sociale che lui aveva loro esposto, e lui avesse un po' interpretato come, se non un'approvazione in Parlamento, ma un'astensione, cioè una non belligeranza. Di fatto poi invece dovemmo constatare che i voti non c'erano, e quel primo tentativo ebbe naufragio.
Cardinale Silvestrini, parlavamo prima della sensibilità sociale di Fanfani. Ebbene, anche come cristiano guardava soprattutto a questo aspetto della giustizia sociale.
Certo, lui è ispirato a quelli scritti, le attese della povera gente, no? All'azione di La Pira, ecco. Lui aveva una grandissima ammirazione per La Pira, anche se poi dopo lo seguiva criticamente in certe iniziative, un po' anche Fanfani anche considerava un po' fantasiose di Giorgio La Pira. Ora, io ricordo, per esempio, io ero giovane allora, e ricordo per esempio quello che fece per la disoccupazione. La disoccupazione allora si dava un sussidio molto modesto. Allora lui aumentò il sussidio e utilizzò i disoccupati a fare dei lavori stradali, ecco. Non dei lavori, per esempio, di costruzioni, ma di assestamento delle strade. L'altra cosa fu il Fanfani Case, come ha detto adesso il Presidente. Lui mise una specie di prelievo sopra il salario degli operai, per accantonarlo in un fondo che doveva finanziare queste costruzioni, queste case per abitazione, ecco. Ci fu anche una specie di derisione iniziale per queste case, che dicevano sono piccole, sono di cartone. In realtà invece fu un piano case per allora molto molto significativo, ecco. Del resto lui questa attenzione alle classi più povere non ce l'ha soltanto in Italia, ce l'ha anche nella politica estera, insomma. Lui aveva molta attenzione ai paesi del terzo mondo, specialmente dell'Africa e anche, del Mediterraneo, paesi arabi. Ora, questa sua attenzione ce l'ha per tutto il periodo, sia quando è presidente dell'Assemblea dell'ONU, sia quando è presidente del Consiglio, e in tutta la sua carriera politica.
Presidente Andreotti, per restare alla figura di Fanfani che guarda fuori dall'Italia all'estero, abbiamo detto che lui aveva tra i tanti punti essenziali nella sua visione estera l'Alleanza Atlantica, l'adesione dell'Italia all'Alleanza Atlantica, la fedeltà dell'Italia all'Alleanza Atlantica era un punto importante, però lui non rinunciava al dialogo, lo ha detto ora anche il cardinale Silvestrini, con i paesi del terzo mondo, con i paesi del Mediterraneo, con i paesi arabi, ma anche laddove era possibile con i paesi comunisti.
Anche se quando si parla di quel gruppo è bene poi distinguere una persona dall'altra, Fanfani, Dossetti, La Pira, Lazzari, però insomma all'interno della Democrazia Cristiana quel gruppo era considerato non ostile, ma con qualche riserva nei confronti, chiamiamo, dell'atlantismo, cioè riconoscere che quello che poi era la validità del patto atlantico, cioè che solo attraverso questa unione di forze si dissuadevano i sovietici da prendere le iniziative, e non era un sospetto cattivo nei loro confronti. Con la Cecoslovacchia l'avevano già fatto, quindi furono bloccati proprio dal patto atlantico. Ora la sinistra del partito, insomma i Dossettiani o Fanfaniani che dir si voglia, prendevano qualche volta delle distanze da questo, però nell'economia generale del nostro partito, che era molto ampio e quindi anche di un elettorato avente dei margini, ma anche avente una parte centrale molto, molto densa, pluriregionale, plurisociale, strutturalmente è stato a mio avviso molto utile che vi fossero delle personalità come quella di Fanfani, e anche se qualche volta insomma lui era più concreto, per esempio di La Pira, ma La Pira insomma era più un ispiratore di principi. Ricordo una volta ad una riunione di Consiglio Nazionale, De Gasperi disse: tu hai proposto delle cose molto belle, ma hai proposte da fare sui fondi da trovare per finanziare? E lui insomma aprì le braccia, disse: ma questo non è mio compito. E disse poi: amicus Platos et magis amica veritas. Insomma, ma questi erano dei personaggi che nel contesto generale, secondo me, hanno vivacizzato un momento politico importante, che certamente se ci fosse stato solo il ruolo di Maria e non il ruolo di Marta non avremmo costruito niente, però messi insieme i due ruoli si è data una svolta piuttosto importante all'Italia.
Vediamo il rapporto di Fanfani con Paolo VI, il Papa che poi lui accolse quando era Presidente delle Nazioni, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Qual era questo rapporto? Per esempio c'è un particolare sui quali gli storici si soffermano, quello del momento del referendum sul divorzio. Alcuni affermano che Fanfani non voleva andare al referendum, ma Paolo VI invece lo convinse, altri affermano il contrario. Lei, Cardinale Silvestrini,
questa,
cosa?
Questa tesi non deve essere più esposta in un modo dubitativo. La tesi di Paolo VI fu precisa: noi non lo abbiamo chiesto, ma non possiamo impedire che un gruppo di cattolici, utilizzando una legge dello Stato, cerchino di cancellare una legge che noi stessi pensiamo sia negativa. Questa è la posizione perfetta, esatto, dal punto, esatto, di vista, e del resto fa parte di tutta una fisionomia di Paolo VI, che è di insegnamento di quelli che sono i rapporti tra Chiesa e Stato.
Cardinale,
anch'io ritengo che sia questo. E Fanfani era favorevole o no? Io credo che lui fosse favorevole al referendum e che avesse anche presentato attraverso Benelli al Papa, diciamo, la convinzione che si poteva vincere il referendum. Molte cose si possono dire di allora. Fra l'altro, la Chiesa, se si espone, diciamo, ad accettare o no un referendum, Non può accontentarsi del 51%, deve avere almeno oltre il 60% perché sia convincente la cosa. In ogni caso, Fanfani, per quello che risulta a me, era favorevole.
Parte della Democrazia Cristiana, però, Presidente Andreotti, non era favorevole al referendum.
No, non era favorevole, ma non tanto per il rischio di vedere un risultato piuttosto che un altro, ma perché era un motivo di profonda divisione in un paese che era di per sé diviso. L'errore, adesso non so se personalmente di Fanfani o di qualcuno dei suoi, era questo: di partire da un dato assolutamente sbagliato, cioè di dire tanto le donne non lasceranno uscire i mariti, quindi nelle donne avremo sicuramente tutta l'adesione per respingere questi tentativi di scioglimento possibile del matrimonio. Beh, c'era una notevole grettezza, però non era solo nel campo politico, insomma, io ricordo anche in fondo l'ambito di Padre Lombardi, insomma, si facevano delle affermazioni così assolute, dando poi alla gente così una semplicità di possibile individuazione degli atteggiamenti collettivi, che invece non esiste. Ci sono spesso delle complessità, ma non solo, ci sono anche delle volte, a distanza di pochissimo tempo, per fattori che intervengono, modificazioni sostanziali di atteggiamenti.
Cardinale Silvestrini, guardiamo ancora al Fanfani a capo dell'Assemblea delle Nazioni Unite e all'opera di Fanfani per la pace nel mondo. Non fu un aspetto secondario nella vita?
No, non fu,
nella sua vita.
Senz'altro. Anzitutto è interessante la sua elezione. Lui fu portato, era riservato a uno dell'Europa occidentale. La sua candidatura fu sostenuta dai paesi latinoamericani che sapevano della sua amicizia. Lui è stato il fondatore dell'Istituto Latinoamericano e quindi aveva questa specie di collaborazione. E nello stesso tempo anche paesi del terzo mondo che lo sentivano favorevole, lo sentivano sensibilizzato ai loro problemi. E fu eletto con una maggioranza fortissima, 110 voti su 114. La sua azione specialmente è vasta, ecco. Lui aveva quei tre diciamo pilastri: l'Alleanza Atlantica, entro la quale lui pensava di poter agire per un'opera di, come devo dire, di apertura dove e quando era possibile con l'Est, però sempre nella fedeltà all'Alleanza Atlantica. L'altra era il valore delle Nazioni Unite come istituzione fondamentale per garantire la pace e promuovere anche una politica a favore del terzo mondo. Ecco. Perché lui non immaginava l'ONU soltanto come un'istituzione per la sicurezza, ma un'istituzione per la promozione. L'altra cosa era questa che dicevamo prima, il terzo mondo a cui lui si dedicò. Un altro elemento della sua presidenza è il lavoro che si fece per il disarmo. Lui era molto, diciamo, impegnato a queste proposte, perché l'Assemblea dell'ONU raccoglieva le proposte e le formulava in un progetto che poi dopo rimetteva alla Commissione del Disarmo di Ginevra. Lui in particolare aveva questa attenzione. Il disarmo era una esigenza internazionale per la vita dei popoli e anche per non sacrificare tante risorse. Lui, per esempio, era molto favorevole all'appello di Paolo VI a Bombay, quando Paolo VI aveva chiesto che ciò che si risparmiava negli armamenti venisse devoluto a un fondo a favore del terzo mondo. Lui il disarmo lo sentiva molto, ma per esempio nel progetto sulla non proliferazione nucleare lui era anche interessato a che ci fosse una specie di equilibrio. Le potenze nucleari, che in quel momento quelle proponenti erano gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e l'Inghilterra, non la Francia o la Cina, che non partecipavano, e le potenze nucleari si impegnassero a loro volta a ridurre i loro armamenti. E quindi non si chiedesse ai paesi non nucleari solo, diciamo, la rinunzia ad avere l'arma nucleare, se tout court. Si voleva che venissero compensati da questo. La Santa Sede, quando fece l'adesione nel 71 al trattato di proliferazione, depositò una dichiarazione che voleva appoggiare questa parte qui, cioè le potenze nucleari a loro volta devono impegnarsi a condurre avanti un disarmo, una riduzione degli armamenti.
Presidente Andreotti, sempre per restare agli esteri, Fanfani puntò molto sul riconoscimento di Israele, oltre che sul dialogo con il mondo arabo.
Sì, era del resto la tesi dei convegni che la Pira indiceva a Firenze, convegni che erano molto chiari, cioè bisognava riconoscere Israele, ma riconoscere lo Stato palestinese, perché la decisione dell'ONU era stata proprio la creazione dello Stato di Israele e dello Stato arabo, così parlava senza specificare molto bene in che cosa consisteva. Allora cominciò a discutere se era l'allargamento della Giordania o un qualche cosa di completamente nuovo, ma la tesi di Fanfani, ma non solo di lui, era che ci doveva essere questa simultaneità, che cioè che bisognava avere non un'equidistanza per considerarsi superiori, ma per poter essere efficaci politicamente sul piano internazionale a veder realizzato questo equilibrio.
Vorrei parlare del Fanfani e del suo rapporto con la Costituzione della Repubblica Italiana.
Sì, senza dubbio, noi come Democratici Cristiani avevamo una presenza anche quantitativamente non irrilevante, ma la cosa importante fu un gruppo di lavoro di cui Fanfani, Dossetti, Taviani e qualche altro si dedicarono intensamente. Molti di noi, me compreso, potevano solo fare un lavoro organizzativo ed essere presenti, non avevano modo di poter fare delle proposte. Io per me ne ho fatta una soltanto, ma non fu poi accettata. Quando si parla della libertà di informazioni, dove si dice tutti, io volevo che si dicesse tutti i cittadini e poi mettere un articolo sulla reciprocità per gli stranieri, ma fu considerato una specie di autarchia. A mio avviso sarebbe stato giusto, però insomma di fatto per il resto la gran parte di noi eravamo solo corpi votanti alla Costituente.
L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, è stata un'idea di Fanfani?
Sì, fu un'idea molto brillante, perché all'inizio sembrò che fosse una specie di copiatura di qualche cosa che fosse delle sinistre. Invece giustamente Fanfani dice: ma no, questo non è delle sinistre, tutta la storia sociologica dei cattolici, e si rifaceva a Toniolo con delle motivazioni estremamente precise anche dal punto di vista storico.
E riuscì a portare la politica nelle case della gente attraverso la televisione. Ascoltiamo proprio la voce di Fanfani per quanto riguarda la prima tribuna elettorale.
Il Presidente del Consiglio, onorevole Amintore Fanfani, parla ora a chiusura della campagna elettorale.
Domenica prossima si vota in tutta Italia. È la quarta volta, dopo la liberazione, che si vota per eleggere i nuovi amministratori dei comuni e delle province. Da quest'anno, facendo utilizzare a tutti i partiti la radiotelevisione, si sono eliminati altri ostacoli ad una completa e libera informazione del cittadino elettore. La tribuna elettorale della Rai TV ha portato, si è detto, la politica nelle case, non per turbarne la serenità, ma per raccogliere attorno al focolare dei tempi moderni gli schermi televisivi, babbi, mamme e figlioli, a discorrere delle cose d'Italia. Sono i fatti di ogni casa italiana, sono i fatti di ognuno di noi e bisogna curarli. Domenica votate per comuni e province, ma votando pensate all'Italia, all'Italia unita, libera, democratica, giusta.
Era il 6 novembre del 1960 ed era Fanfani che si rivolgeva agli italiani attraverso una tribuna elettorale della Rai. Presidente Andreotti, erano altri tempi veramente, anche ad ascoltare il tono di questi dibattiti politici.
Beh, secondo me Fanfani aveva intuito che questa era la strada giusta, ma esagerava quantitativamente. Secondo me bisognava alla gente dare per pillole il messaggio di carattere politico, perché se si esagerava, questo del resto valse anche per un certo tempo per i minuti che si dedicava al Santo Padre la domenica, al momento della benedizione, e siccome giustamente poi il Santo Padre doveva mettere il rilievo sulle cose che non andavano nel mondo, non è che poteva dire tutto va bene, allora qualcuno criticava dicendo: ma come la domenica, quando la gente sta per andare a colazione, alla famiglia, per i dovete permette di evocare che insomma ci sono tanti malati, tanti poveri, tanti affamati, insomma, sono tutte discussioni. Certamente Fanfani capì molto che cos'era la televisione. A mio avviso forse ne usò troppo, insomma, perché anche su questo insomma, bisogna avere una certa limitazione, perché l'eccesso di luce non illumina ma cieca.
Cardinale Silvestrini, è un'intuizione che ancora oggi noi ritroviamo nel fare politica in televisione o sui giornali?
C'è un discorso sulla politica nella televisione e sulla televisione tout court. Politica in televisione, certo, andrebbe un pochino regolata, ecco, perché molte volte ci sono delle trasmissioni televisive che anticipano un dibattito che invece dovrebbe stare al Parlamento, alle sedi istituzionali. Poi l'altra è un po' il ruolo della televisione oggi nella cultura comune della gente. E anche questo sarebbe un discorso che però ci porta fuori da Fanfani.
Presidente Andreotti, una conclusione sulla figura e il ricordo di Amintore Fanfani per quello che è stato il suo compito istituzionale al Senato.
Fanfani era molto volitivo e anche molto autoritario, nel senso cioè che avendo avuto un mandato lo esercitava e fino a che il mandato durava era lui che aveva lo scettro e il modo di comandare, nel senso a mio avviso abbastanza giusto, perché è un meccanismo complesso fatto di commissioni, fatto di discussioni generali, di votazioni alcune con maggioranze qualificate, beh, o c'è una grande fermezza nella conduzione o se no insomma, si dà non solo uno scarso rendimento produttivo ma anche una scarsa educazione alla gente che dovrebbe vedere attraverso questo, specie dato che tutto è trasmesso in televisione quotidiana. Sicuramente è un mezzo per formarsi, non un mezzo per dire ma questi hanno più difetti di noi.
Sulla vicenda Moro, Fanfani ebbe un atteggiamento diverso dalla Democrazia Cristiana, lui era per trattare, è vero questo?
No, si è molto esasperato un modo di riprodurre. Certamente ad un certo momento c'era forse qualche tendenza di Fanfani, che aveva poi i rapporti con la famiglia, ma la verità è che trattare nessuno veramente sapeva che si poteva fare e che fosse utile. Frattanto trattare con chi? Non è che noi sapevamo chi fossero, insomma, e quindi fosse un potere. E per il resto furono cercate tutte le strade. Ci aiutò molto la Santa Sede, il Papa personalmente, ci aiutarono le Nazioni Unite, il segretario generale. E purtroppo la situazione era quella che era.
Cardinale Silvestrini, il rapporto tra Fanfani e la dottrina sociale della Chiesa. Noi abbiamo avuto dei quadri molto veloci al riguardo, il suo impegno per la pace lo abbiamo ricordato. Certamente per Fanfani la dottrina sociale della Chiesa era molto importante.
Importante, anche nei suoi studi. Lui era un cultore di storia economica, no? E quindi l'origine del capitalismo e diciamo il rapporto della dottrina sociale della Chiesa nell'economia del tempo. Indubbiamente lui era profondamente convinto. Riprese il filone che da Leone XIII e Toniolo e diciamo era stato l'orientamento classico del movimento sociale cristiano.
Un elemento finale, Presidente Andreotti, abbiamo parlato di fascismo. Il rapporto tra Fanfani e il fascismo,
ecco, il corporativismo. Sembrò inizialmente favorevole al corporativismo, immaginando in un modo suo, ecco.
Poi, la verità poi che i professori universitari avevano l'obbligo di essere iscritti al partito fascista, quindi non è che si potesse dare addosso a Fanfani perché era iscritto al partito fascista, ma certo mi pare come dottrina Fanfani non era un fascista.
No, assolutamente.
E noi chiudiamo con questo. Io ringrazio il cardinale Achille Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione delle Chiese Orientali, ringrazio il presidente Giulio Andreotti. Abbiamo voluto per frammenti, per immagini, ripercorrere Amintore Fanfani, la sua figura di statista, di politico a 100 anni dalla nascita. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.